Vittorio Meoni, partigiano, presidente dell'ANPI, fondatore dell'Istituto Storico della Resistenza Senese, è stato un instancabile ricercatore di documenti e di fonti orali per ricostruire la storia della lotta di liberazione in provincia di Siena. Si è molto interessato alla resistenza dei sacerdoti che nascosero ebrei, aiutarono partigiani, cercarono di alleviare le sofferenze della popolazione duramente colpita dal fascismo e dalla guerra. Nel 1989 Meoni incontra Don Vivaldo Mecacci. Don Mecacci, che era nato a Castellina in Chianti nel 1910 in una famiglia contadina, nel periodo 43-44 era parroco di Tonni e Molli nel comune di Sovicille. Nel colloquio il prete racconta a Meoni il suo rapporto con i partigiani della Spartaco Lavagnini che operavano nella zona di Sovicille e Monticiano. Don Vivaldo racconta di aver inscenato un finto funerale con tanto di paramenti funebri, candele e donne in processione per passare le linee tedesche e portare in salvo un partigiano gravemente ferito, Alpinolo Fabbri, durante la battaglia di Molli. Per curare il ragazzo, il parroco mandò a chiamare un medico ebreo che sapeva nascosto non lontano da lì e ospitò per diversi giorni a casa sua sia il partigiano che il medico, garantendo così la salvezza dell'uno e dell'altro.
Ecco, in questo periodo, quando è venuto per la prima volta in contatto con i partigiani?
Ecco, i partigiani, quando i ragazzi erano chiamati a fare il militare e loro non ci andavano. E allora, tanto da Rosia come nei paesini vicini lì, la vennero su verso Tonni e Molli, vennero all'inizio lì intorno a Tonni. Questi giovani vennero a stare. E mi ricordo, io glielo dicevo a questi ragazzi, dico, non ci stare lì vicino alle strade, perché un giorno andai alle Reniere, in una villa di una tenuta lì vicino, e io passavo, ed ecco tutti mi vedevano tutti vicino a vedermi passare me, avevano una bicicletta, io sentivo un rumore, allora a vedere, capirono subito dal suono vero che era la mia motocicletta, però dice, ma voi mica la sapete se ero io veramente, potevo essere un altro, potevo essere uno della polizia, fascista, Dio. Non vi fate vedere, andate più in alto, e andavano più in alto. Venivano la Rosia specialmente, venivano le donne, o gli uomini venivano a portargli da mangiare a questi ragazzi, sì. E io mi raccomandai proprio di cuore, io non vi fate vedere, state più nascosti perché potete. Infatti dopo qualche dei giorni andarono via di lì, andarono verso Pentolina, dalle parti di là andarono. E dopo seppe, dopo una settimana di cure, seppe che uno, un certo Gentili, Renato, che era proprio lì di Tonni, meglio delle Reniere, quindi proprio di Tonni, insomma lì, che era ucciso dai fascisti, ucciso quando si tacque tanto.
Nel piccolo cimitero di Tonni c'è la tomba di Renato Gentili Stecchetti, morto a 19 anni il 4 giugno 1944. Medaglia d'argento al valor militare. Insieme al suo compagno Remo Savoy, Federico morì in uno scontro a fuoco con i tedeschi mentre con i partigiani della Lavagnini e con l'aiuto della popolazione stavano prelevando il grano nel deposito che era nella piazza di Monticiano.
E dopo vennero quegli altri che andarono su a Molli. Allora si stanziarono lì nella casa e nella...
Quindi era già un gruppo di partigiani?
Un gruppo, sì.
Armato?
Sì, era armato. Armato un po' alla volta, sì. Insomma avevano una mitragliatrice, avevano dei fucili, sì, queste cose, queste armi, così.
E lei aveva contatti?
Io avevo contatti perché andavo, io ascoltavo la radio alla fattoria vicino a Tonni, che si chiama la fattoria di Cervaia, e c'era la Radio Londra, e andavo ogni giorno, dopo pranzo, ascoltavo Radio Londra e andavo poi a riferivo come stavano le cose, così quello che diceva Radio Londra.
La fattoria di chi era?
Di Cervaia, era la fattoria, cioè il fattore c'era lì, Tolomei, fattoria Tolomei. Quelli anche poi erano proprietari, ora hanno venduto quella in piazza.
Era il fattore che ascoltava Radio Londra insieme a lei?
Sì, sì.
Fattore. Il fattore come si chiamava?
Fattore... come si chiama? Non mi ricordo il nome. Vannini.
Il fattore Vannini?
Il fattore Vannini, sì.
Ho capito.
Lui sta giù in Fuentellanda.
Ho capito.
Un attore, sì. Ricordo quello che naturalmente quando c'è quella battaglia con i tedeschi lì a Tegoia, e questi ragazzi però spararono, per primi spararono giù ai tedeschi, e venivano da Sovicille, venivano su verso Molli, venivano, e lì da Tegoia fecero e spararono. Allora venne con una gran in forza, vennero i tedeschi su. E questi ragazzi andarono su verso Molli, quindi salirono ancora sul monte e si nascosero là nella chiesa, insomma, nelle bosche, nel intorno lì. E i tedeschi vennero su, e lì a Tegoia non c'era più nessuno dei partigiani. C'era un vecchio un po' handicappato, ma che camminava però, che camminava su verso il bosco, e loro gli spararono. E morì subito. E poi avevano delle piastrine che buttavano nelle casse, aprivano le casse e le buttavano giù in tutte le cose.
Buttavano che cosa?
Le buttavano nelle case, cosa? Nelle abitazioni. Queste piastrine, queste male incendiarie avevano. E tutto il paese fu incendiato. Tutto incendiato. Poi dopo, preso e andarono su verso il monte, verso Molli. A un certo momento, a metà strada, c'erano dei partigiani che venivano da Ancaiano e ritornavano tutti ad andare a Molli. Arrivarono lì e si trovarono di fronte ai tedeschi. E loro, non sapendo come fare, entrarono in una chiavica, e i tedeschi le presero e le uccidero. E le presero prima delle coltelle, e poi dopo una cosa con un coltello, che cos'era, insomma, gli usarono, gli avevano la gola, insomma, gli fecero.
E quanti erano questi?
Due. E a me me lo dissero, io appunto questo successe era verso l'11 o così, a me me lo dissero, era successo questo fatto, e allora andai subito, e vedi tutto lì, che quel paese Tonni era incendiato tutto un macello. E poi, andando su verso Molli, lungo la strada, come ho detto, trovai questi morti, questi due. Erano nelle chiavi. Erano sempre caldi. Anche loro io avevo portato anche l'olio santo, e vedete anche le petizioni di olio santo, una dimensione estrema, insomma, si dà ai moribondi. Sì.
I nomi di questi due se li ricorda?
No, perché questi uno era un ex carabiniere, insomma era un carabiniere, che aveva lasciato un'arma, era venuto. E un altro, ci sono scritti lì nell'abite che ricorda il fatto, lì sulla strada che da Tegoia porta a Molli, ci sono i nomi di loro.
Il 24 giugno 1944, pochi giorni prima della liberazione, un rastrellamento tedesco si trasforma in quella che nella memoria locale diventa la battaglia di Molli. L'abitato di Tegoia viene dato alle fiamme, la popolazione cerca riparo nei boschi. Mentre cercano di coprire il ripiegamento dei compagni, Rino Chesi e Vasco Perugini, Cucciolo, partigiani del distaccamento Gentili e Savoy, vengono catturati e trucidati a colpi di pugnale. Anche Enrico Rampinelli, Milano, per dare ai compagni la possibilità di sganciarsi, si piazza l'unico mitragliatore di cui il gruppo dispone. Poi, terminate le munizioni e ferito, si butta contro al nemico lanciando le bombe a mano rimaste, finché viene abbattuto da una raffica.
Ecco, poi sempre...
Poi continuai ancora andare su, verso la chiesa di Molli, e... Quando arriva su, vado in casa, vado, prima di tutto mi nascosi perché non sapevo, sentivo delle mitragliatrici, insomma delle armi, sparavano delle armi, ma giù verso Tegoia, vero? Allora io ero in bicicletta, si capisce, ero vestito con la veste bianca, insomma, così per soccorrere, diciamo, per dare i conforti religiosi a questa gente, abbiamo detto che c'era questa battaglia. E andai e mi nascosi in una buca lì lungo la strada e stavo lì con la bicicletta, stavo poi, dicevo, ma ora se vengono su loro e mi vedono qui, che succede? La cosa che fanno è quella di sparare subito. Allora mi presi e andai su alla chiesa. Dalla chiesa e c'era appunto un ferito.
Alla chiesa di Ronni?
Di Molli.
Di Molli?
Di Molli, sì. C'era un ferito che appunto aveva fatto la battaglia contro i tedeschi.
Al Pinolo?
Al Pinolo, precisamente, sì. Pinolo Fabri. E c'era lui. E si cercò, c'era delle persone di Tegora, si soccorreva quello che si poteva fare. C'era anche un ebreo, un dottore, un medico ebreo, che era lì nascosto lì a Molli, insieme ai partigiani. Ma questo ovviamente, cominciata la battaglia, andò via, scappò giù verso Simignano, la parte nostra qua, scappò. E lui si sapeva che fare, che cosa fare, insomma, un pochino, sfasciarlo, ci mancava tutto, ci mancava. Dice, allora che si deve fare? Bisogna portarlo in qualche posto per aiutarlo, per soccorrere, questo se no ci muore, c'è il sangue, veniva una pallottola, adesso di qui, e non sarebbe riuscita di fare. No?
Cioè, la vita era trapassata la spalla?
Trapassato, sì, da qui, di qua. Dico, bisogna portarlo via. Dove si porta? A Tegoia, che lui stava a Tegoia, stava questo lì. Tegoia era tutto incendiato, dico. Mi ha portato giù a Tondi, mi ha portato. E dove si porta? Io si porta a casa mia, dico. Andiamo. E come si porta? Che si fa? Che c'è? Le macchine ci stanno lì, come si fa? E non sapeva cosa inventare. Io invece dai. Ma lì, nella stanza mortuaria, al cimitero, c'è la bara che usavano qui, che allora usavano ancora, vero? Ma non si usa più la bara e si mette lì, però devo dirlo a lui, insomma, che bene è in sé. Allora gli dice al Pinolo, senti, ti vengono ti porti a Tondi, ti porti, perché sennò non ti fa curarti, quindi io. E non si sa come fa a portarti, non ci sa altro, Dio. Montalino ci sono col carro, Dio, non ci sono. Dio, si prende la bara, Dio. Sì, sì, disse lui, allora si prende la bara. Ma e c'erano tedeschi che sentiva da rumori delle armi e dice, ma che succederà? Allora si impensò a fare un funerale, finto funerale, come vesticolo, quando si portano via i morti, le donne gli dette alcune candele, tenevano in mano le candele e gli fece un piccolo corteo. Forse trovarono 4 uomini e portavano, mi pare, portare i morti. E così, attraverso una strada di bosco, la strada
che... Questa bara, come la coprisse?
È la coperta col tendone si usava allora, nero, con tutte le... dalle parti c'era l'immagine della morte, diciamo, sì, quella lì. Naturalmente a lui non gli importava. Sì, e si andò giù per la strada, in una strada dei marmi, la chiamano, insomma, si chiama la strada dei morti. Perché per portare i morti dal basso passava sempre di lì e noi si passò da questa strada di passo e salivo a Cerpaia, la fattoria di Cerpaia, e lì ci si fermò perché lui soffriva tanto, era da bere, e che non si fa, da bere. E io avevo una boccettina di vinsanto che mi serviva per dire una messa, era lassù. Allora si aprì bene il tendone, va bene, mi si mette la mela nella boccia, un pochino di vinsanto. In quel momento passavano delle motociclette tedeschi, ma vedo che era una cosa religiosa, un funerale religioso, quindi non ci fecero niente, non ci dissero niente. E così si proseguì, saremo fino giù a Tondi, alla parrocchia dove abitavo io. E lì invece di portarlo in chiesa, come si porta via i morti, la gente normalmente faceva il segno di croce perché diceva passa un morto per una devozione. Poi videro che invece di portarlo in chiesa lo portavo in casa. Dico, questo dice, Che è successo? Mica sapevano che c'era un vivo invece del morto. E quindi si portò di chiesa. Poi c'era in casa lì. Poi c'era da trovare le medicine. Siccome sapevamo che il medico che c'era era andato verso Simignano, allora si mandò a chiamarlo, a ricercarlo, dicendogli che venga anche in
Era il medico di turni?
No, era il medico nascosto, era un medico ebreo che era nascosto sua.
Quello di cui parlava prima?
Sì, quello lì, quel medico lì. E lo provavo.
Lei si ricorda il nome di questo medico?
No, non mi ricordo. C'è anche l'indirizzo.
Ma era un senese?
Sì, stava lì verso le volte basse. Luzzatti, meglio
Luzzatti. Luzzatti?
Sì, Luzzatti, sì. E lui lo ricercarono, gli disse se veniva a Tugna a stare in casa mia, in casa del prete, dice perché a Pinolo, quello più ferito, ha bisogno di assistenza. E infatti venne il dottore e dice, ma io senza medicine come si va? E devo andare a prendere le farmacie, ma le farmacie hanno ordine di non dare medicine così che possono servire per i feriti. Allora gli scrisse una lettera, mandai un seminarista, era anche una vacanza, scrisse una lettera al parroco di Sovicille, dove gli dicevo ci servono queste medicine per un partigiano, vai dal farmacista, vai in casa, metti a mangiare e gli racconta di fatto come stanno le cose, se prima o poi ci puoi dare quelle medicine. Infatti.
Chi era il parroco di Sovicille?
Bellini.
Don Bellini?
Don Bellini, sì.
Bellini di nome non se lo ricorda.
No, Bellini non mi ricordo. Non mi ricordo. Sì, ma con lui che ci dette che si potette avere le medicine. E così il dottore allora. E ci tette lì per 2 mesi o così, fino a che ci fu la liberazione, diciamo. Dopo, veramente, con una macchina francese, quando passarono, lo portarono assieme all'ospedale. Ci tette un annetto, ci tette in ospedale. Era sempre giusto, però sta bene.
Senti, lui ha rammentato Don Bellini, che gli scrisse questa lettera per avere queste medicine.
Sì, sì.
Allora lei sapeva che Don Bellini
era amico del farmacista, chiaro?
Sì, era amico del farmacista, ma lei si poteva fidare.
Sì, di lui, di me.
Ecco.
Sì,
perché lei, ecco, con altri parroci, lei era in contatto in quel periodo?
Sì, perché tant'è vero, anche gli ebrei, per esempio, che furono nascosti, io le mandai, uno lo mandai alla selva, dal parroco della selva, ecco, uno lo portai lì. E un altro lo mandai a Scorgiano da un prete che dico anche quello.
E Scorgiano chi era il padre? Don?
Don Goretti, forse. Don Goretti.
Don Goretti.
Don Goretti, sì, Mario. Don Goretti. Lui.
L'intervista di Vittorio Meoni a Don Vivaldo Mecacci è stata registrata il 10 ottobre 1989 ed è conservata nell'archivio dell'Istituto Storico della Resistenza Senese e dell'Età Contemporanea Vittorio Meoni. Questo podcast è curato da Silvia Folchi, voce di Walter Bonino.